Newsline Sera.
Sono le 18.33, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati la Newsline serale, la cronaca in apertura. Un operaio di 55 anni è morto questa mattina in un cantiere edile nel centro di Arezzo durante i lavori per il restauro di una casa. La vittima, originaria di Verghereto, Forlì Cesena, stava scaricando materiale da una gru quando, secondo quanto appreso, lo stesso mezzo speciale si sarebbe ribaltato travolgendolo. La vittima si chiamava Alessandro Guerra, lavorava come operaio della ditta appaltatrice di lavori commissionati dal comune di Arezzo per sistemare un muro di contenimento vicino a un'abitazione. Al momento dell'incidente il lavoratore operava da solo, stando ad una prima ricostruzione sarebbe stato sbalzato e poi travolto da un piccolo mezzo meccanico, una piccola gru pare. La vittima stava operando nel cantiere pubblico per un intervento di 92.000 euro. La dinamica dell'accaduto all'esame dei carabinieri e dei vigili del fuoco. L'incidente ha suscitato il cordoglio del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che a nome personale di tutta la cittadinanza ha espresso il più profondo cordoglio e la sincera vicinanza alla vittima dell'operaio tragicamente scomparso, dice il sindaco. In questo momento di immenso dolore ci stringiamo ai familiari, agli amici e ai colleghi della vittima, condividendo la loro sofferenza per questa perdita improvvisa ed ingiusta. Ancora un morto sul lavoro nella nostra regione, le istituzioni facciano quadrato per fronteggiare questa vera e propria calamità. Questo è quanto afferma invece Marco Casucci, consigliere regionale della Lega, esprimendo anche egli le condoglianze ai familiari del lavoratore morto in cantiere di Arezzo. Cordoglio naturalmente è stato espresso anche dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo del Partito Democratico. È una donna invece morta per un incendio alla propria abitazione a Cerreto Guidi, in provincia di Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 12.45, l'hanno trovata nella camera da letto e l'hanno portata all'esterno, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. L'incendio c'è stato in via provinciale Francesca, una palazzina di 3 piani, si è sviluppato nella camera da letto. L'appartamento era invaso dai fumi della combustione, i pompieri sono entrati all'interno e hanno trovato la vittima, che è una donna nata nel 1943, viveva da sola nella frazione Stabia, appunto nel comune di Cerreto Guidi. Da quanto appreso l'anziana sarebbe morta a seguito delle fiamme e dei fumi generati dall'incendio. Sul posto anche i carabinieri, che naturalmente stanno indagando per venire alle cause di quanto accaduto. La politica: la Lega ha scelto Firenze per tenere il primo congresso federale dopo ben 8 anni. Il congresso si svolgerà il 5 e 6 di aprile alla Fortezza d'Abbasso. Sono attesi 700 delegati eletti dai militanti nei congressi regionali. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Dunque la Lega sceglie Firenze per fare il congresso, non Milano. Il primo dopo la bellezza di 8 anni, con Salvini a capo del partito da ben 12 anni, che al congresso suddetto si presenterà come candidato unico. Il PQS di Brezhnev non avrebbe saputo fare di meglio. Firenze scelta obbligata in vista delle prossime elezioni regionali d'autunno. La Lega non si rassegna ad avere in questo percorso un ruolo marginale. Al congresso federale ci saranno 700 delegati eletti dai militanti nei congressi regionali e tutti i maggiorenti del partito. Una Lega che si presenta divisa, basti pensare alle ruggini tra il segretario regionale Luca Baroncini e l'eurodeputata ed ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi, oppure alle divisioni ai malumori creati dalla candidatura alla presidenza della regione della capogruppo in consiglio regionale Elena Meini, partito locale in ogni caso in fibrillazione, che già definisce storico questo congresso, perché non è dato sapere. Si parla del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari, che sarebbe tentato dallo sfidare Salvini, del sondaggio del giornale che vede gli elettori leghisti bocciare per il 90% il suo segretario sulla politica estera, e sicuramente ci sarà poi da gestire la variabile Vannacci. Il generale ed eurodeputato eletto con i voti della Lega senza averne la tessera ha di recente attaccato Forza Italia e si è avvicinato a Fratelli d'Italia, oltre ad aver chiesto al ministro Calderoli una modifica allo statuto del partito per istituire una carica nuova, quella del presidente. Immaginate voi per chi. Anche su questo la Lega è in crisi. C'è chi, come il presidente della Lombardia Fontana, vorrebbe semplicemente mettere Vannacci alla porta, e che invece lo teme la sua popolarità, il suo superattivismo, il suo essere ovunque e insieme imprevedibile.
La Procura di Prato ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio per lo studente 19enne che il 28 febbraio scorso è precipitato da una finestra al secondo piano dell'istituto tecnico che frequentava a Prato. Lo studente, la caduta da un'altezza di circa 7 metri, ha riportato gravi lesioni e fratture multiple alle gambe. Se il gesto sarebbe apparso subito come volontario, la polizia ha poi acquisito dei video girati durante i soccorsi da studenti, in uno dei quali si sentono insulti all'indirizzo del 19enne. Il piano casa varato da un anno fa dalla Giunta regionale toscana conta ad oggi 60 milioni di interventi già liquidati, altri 68 milioni di nuove risorse programmate per un totale di 128 milioni complessivi, a cui si aggiungono i 93 milioni di interventi per la manutenzione e l'efficientamento energetico finanziati con il fondo complementare PNRR. Sentiamo l'assessora alla casa Serena Spinelli, che ha fatto oggi il primo bilancio del piano.
Stiamo utilizzando il piano nazionale complementare in maniera adeguata, stiamo già assegnando il 65% delle risorse, quindi in piena linearità con quanto previsto dal PNRR, e abbiamo già detto alle zone, che appunto alle Lodi, che gestiscono gli appartamenti, gestiscono i nostri l'ERP, di poter utilizzare gli eventuali residui anche per aggredire la lista B. Abbiamo fatto la manifestazione di interesse per quanto riguarda il fondo sviluppo e coesione, con il quale realizzeremo circa 135 alloggi, c'è già la graduatoria dei comuni che potranno partecipare, sono 135 alloggi nuovi su cui abbiamo messo 10 milioni di euro per scelta politica di fondo sviluppo e coesione ed altri 19,5 di risorse regionali. Abbiamo impostato poi il percorso per quanto riguarda la ripartecipazione alla nuova programmazione del fondo per l'housing sociale. Con la precedente programmazione FNAS avevamo realizzato circa 1000 appartamenti, ci ricandidiamo a stare nel nuovo fondo. L'idea complessiva è stata quella, utilizzare le risorse presenti nel sistema, autorizzare rapidamente la loro utilizzazione, rimetterci risorse nuove, rispondere sia in termini di ristrutturazione che in termini di nuova edificazione e chiaramente anche lavorare su quello che è l'housing sociale attraverso il fondo. Chiaramente quello che ci preme sottolineare è che questo è un impegno politico che non corrisponde del tutto alle necessità di sistema, ci vorrebbero molte più risorse, ma che stiamo corrispondendo al momento solo con risorse regionali.
E intanto il problema a casa però rimane uno dei problemi principali per chi si trova a vivere nelle città della Toscana e segnatamente nel capoluogo. Ne parliamo spesso, le storie che vi raccontiamo sono storie di ordinaria follia del mercato immobiliare fiorentino. A Firenze trovare casa a buon prezzo sembra un miraggio e per di più le truffe nel mercato immobiliare, specialmente online, mietono centinaia di vittime ogni anno. Presunti proprietari che chiedono denaro promettendo di trovare un'abitazione o anticipi per bloccare gli appartamenti, caparre non restituite, insomma le tecniche sono tante, ma esistono dei campanelli d'allarme riconoscibili. E allora abbiamo cercato di tracciare con Fabio Seggiani del Sunia proprio un vademecum nell'ambito del nostro programma sulla crisi abitativa. Viola cerca casa, sentiamo.
Le truffe si sviluppano dove c'è una fragilità, dove c'è un bisogno. In questo caso, cioè quello della casa, è un bisogno assoluto in questa città, ma non solo in questa città, e quindi chiaramente si trova un prato dove pascolare certe truffe. Gli anziani, per esempio, sono una fragilità e lo subiscono per quanto riguarda le truffe con le bollette, quindi tutte le varie telefonate che arrivano a casa. Faccio un esempio, c'è una fine locazione, io devo trovare una soluzione perché so che in quella casa non ci potrò più stare, devo cercare una casa che abbia un affitto sostenibile, non la trovo e quindi quello è un bisogno al quale queste truffe si rivolgono. Cosa fare? Non fornire dati, non fare bonifici o dare soldi in contanti a chi che sia, verificare sempre, se possibile, di persona la effettiva esistenza delle agenzie immobiliari o del soggetto fisico, perché la reale esistenza dell'agenzia e la sua certificazione sono un elemento fondamentale per non cadere nelle truffe.
Ecco, fanno leva comunque sulla disperazione delle persone, come dicevi, e poi c'è sempre un elemento di fretta, no? Chiedono i soldi subito per bloccarla.
La verifica si fa anche in maniera veloce, perché chiedere un incontro presso la sede dell'agenzia immobiliare o chiedere una visita dell'appartamento, al di là di quello che noi vediamo sul sito, magari belle foto di una casa a poco prezzo, dovrebbe segnalarci un campanello di allarme.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La Giunta Toscana ha approvato una proposta di legge, ora inviata all'esame del Consiglio regionale, che nell'ambito dei bandi di gara, anche quelli che riguardano enti strumentali e dipendenti, incluse ASL e società in house, prevede che nella valutazione delle offerte si tenga conto e si possano attribuire punteggi premiali alle aziende che pagheranno i propri lavoratori non meno di 9 euro lordi l'ora. Uno strumento che, si sottolinea in una nota, servirà a tutelare i salari, ad esempio, delle addetti delle pulizie e di chi si occupa di guardiania, portierate e fattorinaggio. La competenza sui salari è e rimane nazionale, fa sapere la Regione Toscana, questo quanto impone la Costituzione. La Regione non può dunque imporre un salario minimo nei bandi di gara, dove si deve scegliere, fare riferimento al contratto nazionale, però può inserire, come appunto ha fatto, negli appalti condizioni tecniche, dunque tenere di conto e premiare nella valutazione le aziende che applicheranno, ad esempio, ai propri dipendenti un trattamento economico minimo predefinito, quindi 9 euro lordi l'ora. Ora, come detto, la proposta di legge passa al vaglio del Consiglio regionale. A Firenze invece siamo alla terza proroga AIDEOR della Giunta Funaro. La delibera è stata approvata martedì sera e prolungherà di 6 mesi il piano 2015 sulle concessioni per i tavolini, in seguito alla segnalazione di un ascoltatore che lamentava irregolarità quanto AIDEOR in via Palmieri nel centro di Firenze. Nel nostro programma Dillo a Controradio abbiamo intervistato l'assessore al commercio Jacopo Vicini sulla questione. Sentiamo cosa ha risposto.
Noi abbiamo dal 15 marzo slittato al 15 novembre l'entrata in vigore del nuovo regolamento sui AIDEORS. Questo non vuol dire che il regolamento non sarà pronto prima magari dell'estate, ci stiamo lavorando. Anche ieri abbiamo incontrato la soprintendenza. È una tematica che richiede il massimo approfondimento e per questo abbiamo ritenuto, insieme a tutte le parti coinvolte, il quartiere, i miei colleghi in giunta, le associazioni di categoria, di prendersi qualche settimana in più per lavorare al meglio nel dettaglio. Abbiamo riscontrato in questi mesi un problema sul rispetto delle regole. Abbiamo fatto controlli con la nostra polizia municipale, spesso in tanti luoghi abbiamo riscontrato delle irregolarità. Questo è un dispiacere, perché ci vorrebbe sempre il massimo rispetto, perché il suolo pubblico è un bene comune. Continueremo con i nostri controlli e sicuramente ne terremo conto anche nel nuovo regolamento, dove le sanzioni previste dovranno essere più severe, perché insomma è importante rispettare le regole, perché rispettare le regole ci permette di mantenere un equilibrio nella nostra città tra chi la vive, chi ci lavora e chi la visita ogni giorno. Un regolamento è stato fatto nel 2018, prima del Covid, che poi, diciamo, ha aumentato l'importanza dei posti a sedere all'aperto, e proprio per questo, perché sono tante le questioni da analizzare, abbiamo deciso di darci qualche settimana in più e concentrarsi in queste settimane in quei settori dove un regolamento ancora non c'è, come il regolamento sulle locazioni turistiche, che stiamo scrivendo proprio in questi giorni.
E ora ci colleghiamo in diretta con il presidente del quartiere 5 di Firenze, Filippo Ferraro. Grazie di essere con noi, presidente.
Buonasera, grazie a voi, buonasera a tutti.
Che ha sollevato una questione che, insomma, per tutti gli abitanti del quartiere 5, come il sottoscritto peraltro, appare evidente, e cioè il fatto che la tramvia, che è un'ottima cosa, perché su quella direttrice è veramente encomiabile, no? Come opera pubblica, però soprattutto ai weekend è letteralmente presa assalto dai turisti e quindi diventa difficile per gli abitanti del quartiere utilizzarla, no? Qual è la vostra richiesta, presidente, allora?
Allora, noi come quartiere 5, diciamo, non abbiamo scoperto l'acqua calda, perché poi solo un sordo o un cieco non si renderebbe conto che ci sono alcuni momenti della settimana, cioè domenica in particolare, già sabato pomeriggio un po' si regge, ma la domenica in particolare, la mattina, dove la frequenza della T2 è oggettivamente bassa. succede se si allinea qualche aereo o che magari c'è un po' più di turisti, eccetera, eccetera. Già a Novoli, Regione Toscana, il tram è pienotto, per non parlare poi della zona liceo scientifico, eccetera, eccetera. Noi abbiamo chiesto alla direzione mobilità di valutare, è una richiesta morbida, ma in una squadra si fa così, si chiede di valutare. Abbiamo fatto un atto, perché poi si, tra quartieri e assessorati si ragiona tra atti, che è un atto leggero, una decisione di collegio, il collegio sarebbe la giunta del quartiere, dove si chiede alla mobilità di valutare se in queste fasce orarie della settimana, in particolare se sabato pomeriggio, tutta la domenica, se è possibile aumentare appena la frequenza. Il conto della serva, diciamo, ci ha fatto pensare a un tram l'ora in più, perché ora ci sta la mattina un tram ogni 9 minuti, come frequenza è un po' bassino, quindi vuol dire in un'ora ne passano 6/7 e noi ne vorremmo 7/8, andrebbe bene, quindi. Però certo, cioè, ci sono anche tantissimi aspetti che approfondisco ora, se riesci, voglio fare, certo, il monologo, certo. Ci sono un sacco di aspetti da valutare, che poi se uno chiede l'incremento di un servizio c'è di mezzo di tutto, e non è solo una questione economica, è anche una questione poi di turni, di corretta gestione del personale. Io vengo da quel mondo lì, diciamo, non dal mondo tranviario, vengo da un mondo simile che con l'organizzazione del lavoro a turni, quindi da parte dell'utenza è facile, tra virgolette, fare una richiesta simile, da parte del gestore
è chiaro, bisogna organizzarla. Però dobbiamo anche dire, Presidente, che i conti, no, di chi gestisce la tranvia sorridono, quindi e comunque, certo, sarebbe una richiesta che porterebbe, cioè, nel senso, porterebbe dei vantaggi, anche perché immagino sarebbero comunque pieni, quindi come dire, è un atteggiamento, secondo me, tra virgolette, penso anche un po' dovuto a una città che ha abbracciato la tranvia con entusiasmo, no?
Ma tra l'altro io questo lo valuto anche come un segnale positivo, e siccome ho fatto per 10 anni il consigliere di quartiere, e quindi le varie assemblee dove si parlava della tranvia le ho vissute tutte, e con tutti gli umori tipici fiorentini, tipici di queste grandi opere, e a me ora fa piacere, dopo 10 anni che si chiede l'aumento della frequenza, e poi mi piacerebbe anche tornare in qualche luogo di questa assemblea per capire se è cambiata l'idea, spoiler, sì, però appunto questo lo valuto appunto come un segnale positivo, però a una certa bisogna anche mettersi al tavolo, ragionare e capire se si può fare qualcosa. E io almeno ragionare e capire vorrei farlo, poi se la risposta è negativa si dà una risposta negativa, cioè non c'è problema, l'importante però è affrontare la questione e produrre una risposta che spero però sia positiva.
Grazie.
Anche se ci, sì, sono queste complicazioni e le abbiamo già eviscerate.
Grazie, grazie. Filippo Ferraro, Presidente del Quartiere 5 Firenze, lavoro. Buona serata.
Ciao.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 8 marzo alle 21 e domenica 9 alle 16:30 La cameriera di Puccini di Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli, François Mesrecchi e la soprano Bei Bei Li. Uno spettacolo che unisce prosa e lirica per restituire un quadro intimo e inedito del grande maestro. A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055-2280-525.
Venerdì e sabato, Il sesso degli angeli di Roberto Castello. In una scena scabra, due danzatrici eseguono una partitura asimmetrica, capricciosa, a tratti spiazzante, che alla fine lascia trasparire qualcosa di riconducibile alla dimensione angelica. Handmade, vintage e sostenibilità tornano a Firenze nella 18ª edizione di Visarno Market. Sabato 8 e domenica 9 marzo all'Ippodromo del Visarno di Firenze. Dalle 11 alle 19 un'ampia ed originale selezione di vintage e handmade. Oggetti, vestiti e accessori prendono nuova vita con creatività e artigianalità. Scopri tra i banchi pezzi incredibili e rari nel segno della sostenibilità e dell'acquisto consapevole. Visarno Market, sabato 8 e domenica 9 marzo. Info e programma completo. Pagina Facebook Visarno Market. Controradio.
La Polizia di Stato, a termine di un'indagine contro la pedopornografia, ha eseguito 7 perquisizioni che hanno consentito di trarre in arresto 4 persone e denunciarne alle 3 in Toscana. 7 persone coinvolte, si spiega in una nota del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, sono impiegati, operai pensionati tra i 30 e i 70 anni, quasi tutti incensurati, residenti a Pisa, Livorno, Pistoia e Prato. Gli accertamenti della fase esecutiva hanno portato a rinvenire decine di migliaia di file a contenuto pedopornografico, in alcuni casi anche ordinati meticolosamente per categorie di interesse, evidenza che denota una dedizione ossessiva dei predetti, viene detto, nella detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. Marzo sarà il mese delle variazioni di bilancio, dopo quella da 50 milioni per chiudere in pareggio il bilancio della sanità, nella seconda metà di marzo ne seguirà un'altra che definisco per semplicità manovra moda, difesa del suolo e Toscana diffusa. Questo quando ha annunciato il presidente della giunta regionale Eugenio Gianni nella commissione affari istituzionali del consiglio regionale. E sulle misure necessarie per il rilancio del settore moda, la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, ospite questa mattina su Controradio, ha annunciato 2 importanti novità: un tavolo istituzionale al Parlamento europeo che potrà essere utilizzato da tutte le categorie e la partecipazione come tavolo di distretto per la prima volta a giugno alla Fiera del Tessile Textilab a Bruxelles. Sentiamo Bugetti.
È il momento che si diano risposte concrete da parte del governo. Noi abbiamo fatto alcune richieste chiare. Una era quella di riprogrammare il finanziamento straordinario di 10 milioni perché in questo momento il distretto ne aveva particolarmente bisogno, cosa che in finanziaria poi non è entrata. Abbiamo chiesto che ci fossero più ispettori del lavoro perché questo ci consente anche di aggredire l'altro tema importante, che è quello della sicurezza dei luoghi di lavoro, dei contratti, che è un tema che per noi è prioritario, perché lavorare su quel tema vuol dire anche far emergere quella parte buona del distretto, ovvero quelli che lavorano e che hanno la grande capacità di innovarsi. E proprio per questo io sottolineo che quando siamo andati a Bruxelles noi abbiamo istituito per la prima volta, stiamo siglando un protocollo con l'ufficio della regione toscana a Bruxelles, quindi un tavolo istituzionale che per sua definizione non ha potere politico, e quindi quello è un punto in più, un presidio che noi andiamo a dare al tavolo di distretto a Bruxelles, che potrà essere utilizzato da tutte le categorie, perché è importante essere lì a Bruxelles dove le norme vengono scritte, dove le leggi vengono varate dal Parlamento, ma dove escono poi anche tutti i regolamenti che hanno molto a che vedere con il nostro distretto. Torneremo a Bruxelles peraltro a giugno perché parteciperemo per la prima volta alla Textile Hub, che è la prima fiera del tessile che si svolgerà proprio a Bruxelles i primi di giugno, e ci andremo come tavolo di distretto.
Il 5 marzo è l'anniversario dell'omicidio di Didi Enè e i movimenti antirazzisti hanno ricollocato su Ponte Vespucci un ricordo dell'ambulante senegalese in assenza di una targa ancora da parte dell'amministrazione. Alle 17:30 di oggi pomeriggio è stato promosso un momento di ritrovo sul ponte dove Didi Enè fu ucciso nel 2018 da Roberto Pirrone, condannato in appello a 30 anni, poi morto nel 2020. Importante ricordare, torneremo a chiedere un impegno alla Giunta, scriveremo alla prefettura. Questo quanto ha affermato Dimitri Palaggi, sinistra Progetto Comune, intervistato da Chiara Brilli.
L'errore di fondo secondo noi è che si chiede l'autorizzazione alla prefettura come se stessimo parlando di intitolare Ponte Vespucci a Didi Enè, invece non è così, è semplicemente la posizione di una targa e vengono fatti valere 2 elementi. Il primo, che per ragioni tecniche il processo non si è concluso perché non c'è più l'assassino, e quindi non si è rilevato il carattere razzista, anche se abbiamo presente i video, abbiamo presente quelle che sono le dinamiche di quello che è successo, non è verità processuale che si sia trattato di un evento razzista. Questo, diciamo, si potrebbe risolvere non mettendo il riferimento in esplicito alla matrice, diciamo, dell'omicidio, e si potrebbe andare avanti in questo modo. L'altro elemento che però viene fatto valere è che non sono trascorsi 10 anni dalla morte, e questo per noi è davvero assurdo, perché appunto non stiamo chiedendo di intitolargli il ponte, ma stiamo semplicemente chiedendo di ricordare ciò che lì è avvenuto. Noi continuiamo a chiedere che le istituzioni siano all'altezza almeno dell'impegno che viene messo, perché chiaramente non parliamo di cifre astronomiche, è proprio una questione non economica ma una questione di azioni. Non è giusto che i movimenti antirazzisti procedano a mettere le loro targhe quando tra l'altro ci sono.
Torna dal 12 al 14 marzo alla Fortezza d'Abasso la più importante fiera sull'innovazione della scuola. Didacta Italia 2025, l'undicesima edizione, vedrà qualcosa come 2.300 eventi, un ampio ventaglio di attività che vanno dalla scuola 06 ai percorsi post-diploma per un totale di 487 eventi formativi. Tra le novità, la suddivisione degli eventi per aree tematiche, lo spazio delle arti e l'evento celebrativo per i 100 anni di Indire, a cui è dedicata questa edizione della fiera, un concerto al Teatro Verdi a cura dell'Erasmus Orchestra. Sentiamo la rettrice dell'Università di Firenze Alessandra Petrucci e l'assessora regionale all'istruzione Alessandra Nardini.
Anche quest'anno l'università partecipa a Didacta, abbiamo una sezione speciale, in questa sezione ci sono presenti più di 20 atenei, quindi una rappresentanza nutrita. All'interno del programma che porteremo avanti ci sono tutti i temi di innovazione, quindi la didattica digitale, le microcredenziali e tutto quello, diciamo così, che l'università fa per far avanzare anche la didattica all'interno dell'università. Saranno presenti sia i cosiddetti Teaching Learning Center e sia i Digital Education Hub. Noi avremo uno stand con importanti incontri, quindi incontri dedicati sia all'orientamento sia appunto a questa didattica digitale che stiamo implementando in maniera sempre più massiva all'interno delle nostre aule.
Circa 30 eventi organizzati da Regione Toscana per raccontare qual è il modello di scuola che in Toscana promuoviamo e portiamo avanti, a partire dai servizi educativi per la prima infanzia, a partire dalle nuove linee guida per l'educazione all'aperto per quanto riguarda il sistema integrato 06, fino appunto agli studi tecnologici superiori, gli ITS Academy, i percorsi IFP, ma anche l'educazione alla pace. Poi un tema che mi sta particolarmente a cuore, visto che ci avviciniamo anche all'8 marzo, il tema dell'educazione al rispetto delle differenze tutte, l'educazione alla parità, che è un tema che oggi io credo sia davvero una grande sfida per il mondo della scuola.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A11 in direzione Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est, code in uscita Prato Ovest provenendo da Firenze. In A1 verso Bologna, rallentamenti per lavori in galleria sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Bacchieraia. Spostandoci sulla FIPL in direzione mare, 4 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 16 tra la Strassigna e Montelupo Fiorentino. Sempre in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e la Strassigna con coda in uscita alla Strassigna, coda in uscita anche a Ginestra Fiorentina provenendo da Firenze. In direzione Firenze, 1 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 59.900 tra Cascina e la diramazione per Pisa, coda in uscita a Cascina provenendo da Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Questa mattina all'Auditorium di Santa Pollonia a Firenze, l'Assemblea regionale delle donne e la CGIL, referendum libera tutte verso l'Assemblea nazionale. Bella ciao 2025, ne abbiamo parlato con Jessica Beneforti, CGIL Toscana.
Quest'anno abbiamo voluto, come era normale che fosse, dedicare la nostra assemblea annuale regionale delle donne e delle attiviste a sostenere la nostra campagna referendaria per il buon lavoro, perché questo è il tema che attraversa la nostra discussione oggi: lavoro, partecipazione, cittadinanza, e che è il leitmotiv che attraversa la nostra campagna referendaria. Vogliamo più lavoro di qualità, vogliamo un lavoro sicuro e vogliamo che le cittadine e le cittadine del nostro nostro paese siano riconosciute come tali. Questo è quello di cui discutiamo oggi, con l'obiettivo di riattivare la partecipazione delle donne. Le donne hanno fatto la storia nel nostro paese in termini di partecipazione. Purtroppo oggi sentono non accolte le proprie istanze, sentono molto spesso di non poter cambiare le cose con il proprio voto. L'obiettivo di questa giornata è anche darci gli strumenti per andare nei territori, nei posti di lavoro e riattivare questa voglia di trasformazione. Ne abbiamo davvero tanto bisogno. L'8 di marzo è per noi l'occasione di tirare un po' le fila del lavoro che facciamo. Per noi la qualità del lavoro, la qualità del lavoro delle donne ci accompagna ogni giorno nella nostra attività di rivendicazione, di contrattazione nei luoghi di lavoro e sul territorio. Purtroppo ancora oggi assistiamo a dei gap importanti. Le donne in media guadagnano il 20% in meno degli uomini, e questo è determinato spesso dal non accesso agli straordinari, dal part-time involontario, e questo poi ha riflessi sulla anche condizione pensionistica delle donne anziane, e sappiamo quanto l'autonomia economica sia anche una grande forma di prevenzione rispetto alla violenza economica, fisica, anche sulle donne anziane. Questi sono i nostri obiettivi tutto l'anno. L'8 marzo rappresenta per noi una giornata di mobilitazione, di rivendicazione e anche un momento per fare il punto sulle nostre politiche, trovare la forza e anche i contenuti per andare avanti nel migliore modo possibile per rappresentare tutte le donne che a noi danno fiducia.
Il comune deve dirci dove dovremo accompagnare i nostri figli, così i genitori della scuola paritaria Fasolo, attualmente spostati in un'altra sede mentre vengono conclusi dei lavori nella sede originaria a Campo di Marte, parliamo di Firenze naturalmente, hanno raccolto 587 firme con una petizione online per chiedere maggiore chiarezza sulle date e modalità del progetto di ristrutturazione, ma per ora nessuna risposta. Nell'ambito del nostro programma sulle segnalazioni Dillo a Controradio abbiamo intervistato Beatrice, madre di una delle alunne.
La sua sede originaria è a Rovezzano, ma in quanto inagibile è stata rifatta e i lavori stanno continuando. Nel frattempo la scuola è stata spostata in una sede Volano, qua in Viale Ugo Bassi, nell'Istituto dei Ciechi. Il problema è che a quest'anno, a marzo, ancora non sappiamo se a settembre i bambini verranno trasferiti o se verrà fatto durante l'anno, e questo per noi genitori diventa un grandissimo problema organizzativo, perché molti non avendo nonni a disposizione, babysitter o l'altro, ha dovuto fare anche una doppia iscrizione, e questo pesa sulle famiglie anche economicamente.
Ricordiamo, Beatrice, per dare tutti gli estremi, 27 sì. bambini al nido, 56 alla scuola dell'infanzia, sì. È una scuola paritaria, ma perché vi rivolgete al comune? Perché si trova all'interno di una sede comunale?
Sì, è anche quella dove eventualmente verranno trasferite in maniera dove erano precedentemente, era una sede del comune. Ancora oggi non si sa se ci sarà effettivamente questo trasferimento e quando ci sarà, perché i lavori si stanno protraendo, pare siano quasi in dirittura d'arrivo, ma non sappiamo se questo trasferimento ci sarà a settembre o in corso dell'anno, e sarebbe un grande danno, se effettivamente poi la scuola sarà del tutto finita, nel senso che potrebbe essere finita la scuola ma non il giardino esterno. E comunque parliamo di bambini che frequentano il nido e la scuola dell'infanzia e hanno bisogno di uno spazio esterno.
8 team composti da giovani dell'Ateneo si sono sfidati presentando i loro progetti di impresa nati all'interno del percorso formativo promosso dal Centro Studi Servizi di Ateneo per la valorizzazione della ricerca e la gestione dell'incubatore universitario. Sul gradino più alto del podio è salito il team di Coffee, progetto di startup che intende offrire servizi avanzati di analisi bioinformatica su big data da campioni umani, vegetali e batterici per operatori dei settori biomedico, agritech e tecnologico, in modo così da raggiungere soluzioni personalizzate, dalle terapie specifiche per i pazienti all'individuazione dei terreni migliori per la produttività di particolari coltivazioni. Sentiamo proiettore Marco Pierini e Camilla Fagorzi del team vincitore Coffee, intervistati a Santa Salvato.
È un percorso di successo, come ha detto lei, perché è l'ottavo anno e dimostra l'interesse dei nostri giovani. Quello che stiamo cercando di far capire a loro è che dal studio universitario si può sviluppare idee che possono diventare impresa. Questa è una sfida, purtroppo nel nostro paese, nella nostra regione, anche nella nostra città c'è stato un calo di start-up innovative, per cui stiamo davvero cercando di spingere a fondo affinché le idee brillanti dei giovani si trasformino immediatamente in impresa, in valore e nuovi posti di lavoro. Vogliamo che l'università sia molto molto vicina al territorio e vogliamo che le idee, soprattutto quelle dei più giovani, diventino immediatamente start-up, prendendo spunto dai paesi anglosassoni, dagli Stati Uniti, dove questa è una realtà che avviene da anni, bisogna farla anche nel nostro paese. L'innovazione deve partire dai giovani e quindi puntiamo sui giovani.
La nostra idea di impresa si chiama Coffee, si tratta di una start-up, speriamo a breve, che offre servizi di analisi bioinformatiche rivolti sia a enti di ricerca che aziende del settore pubblico o privato interessate nel conoscere a fondo i dati biologici con cui hanno a che fare. Quindi possiamo lavorare su dati che partono da piante, da campioni umani, ambientali e così via, e conoscere ciò che è scritto nel DNA di questi campioni, quindi analizzare a fondo le informazioni che contengono. Le aziende possono ottimizzare i propri processi.
Newsline Sera, la storia.
Eccola qui, la storia di questa sera. La storia di questa sera è, diciamo, nella macro storia dello scudo verde, no? Lo scudo verde che è questo sistema che dovrebbe gestire, no, dovrebbe, va a gestire gli ingressi delle automobili nel territorio comunale di Firenze per funzioni di qualità dell'aria, funzioni ecologiche, quindi funzioni assolutamente condivisibili. Ci sono evidentemente delle scadenze che riguardano le varie tipologie di auto. Ricordiamo che le 73 porte telematiche sono in accensione dal 1 aprile, un paio di mesi di comporto poi per la piena operatività tra l'autorizzazione del MIT e preesercizio. Dal giugno le prime multe, le funzioni sono, a quanto si dice, monitoraggio dei mezzi a quattro ruote più inquinanti, cioè Euro 0 diesel e benzina immatricolati entro il 92, Euro 1 entro il 96, bus turistici per incrociare la legittimità del ticket di ingresso. Insomma, per ora dovrebbe essere questo. Però la preoccupazione, perché se n'era parlato, dei comuni contermini è quello che poi il sistema possa servire anche ad un ticket di ingresso, come accade in altre città, per la città di Firenze. Buonasera e grazie di essere con noi a Giuseppe Carovani, sindaco di Calenzano.
Sì, buonasera agli ascoltatori.
Allora, voi che rassicurazione avete per questa eventuale congestion charge?
Ma allora, per quanto abbiamo visto dagli atti che ci sono stati proposti, cioè questo accordo di programma prevede il fatto e l'utilizzo delle telecamere di rilevazione delle targhe sia finalizzato soltanto a scopo di meccanizzare, diciamo, la rilevazione degli sforamenti e delle infrazioni per quanto riguarda la tipologia di macchine che sono in transito, di mezzi che sono in transito. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo avuto rassicurazioni che è un po' tramontata con l'idea di utilizzarla per fare il ticket, insomma, per l'ingresso dei mezzi nella città.
Naturalmente voi sareste contrari alla congestion charge?
Sì, noi saremmo contrari perché crediamo che le problematiche di inquinamento ci sono, diciamo, su tutta l'area metropolitana. Noi abbiamo situazioni di congestione del traffico nei pressi di Casella Autostradale, sulla viabilità provinciale e quella di maggior transito tra Prato e Firenze, e viviamo soprattutto la mattina e la sera delle situazioni di ingorgo particolarmente pesanti che ci portano a essere tra i comuni che hanno, diciamo, la qualità dell'aria sicuramente non migliore. Abbiamo l'autostrada che molto spesso c'è incolonnamenti e quindi questo porterebbe, ci fosse questo approccio che, ripeto, per quanto ci è stato detto e ci è stato rassicurato, la sindaca Funara non intende applicare, però se ci fosse un approccio di questo tipo noi dovremmo naturalmente tutelare anche il transito sulle nostre strade, questo è evidente, però non si sta parlando di questo, ecco, mi sembra la cosa positiva è che è stato sgombrato il campo da questo.
Per il momento, poi vedremo. Tuttavia, come dire, indiscutibilmente la vostra, no, posizione è una posizione che va verso la sostenibilità, eccetera, eccetera. Tant'è vero che questa sera c'è un importante incontro che riguarda le nuove comunità energetiche proprio nel vostro comune, no?
Sì, abbiamo questo incontro, sarà presente l'assessore Monni e, diciamo, sarà un po' il punto di partenza, di rilancio del tema delle comunità energetiche, e accompagnata a questo abbiamo, diciamo, in previsione di lavorare attorno allo sviluppo delle rinnovabili. Noi abbiamo tanti capannoni di fabbriche, di centri commerciali, quindi confidiamo davvero di poter dare un contributo importante con le rinnovabili a quella che è la transizione energetica. Abbiamo proposto anche, per quanto riguarda deposito ENI, di poter andare anche in quel caso ad una riconversione, cioè a voltare pagina da uno strumento, diciamo, di diffusione dei combustibili fossili, si possa far diventare un hub delle rinnovabili.
Allora, l'appuntamento per questa sera alle 21 a Palazzo Comunale, grazie al sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani, al quale però voglio fare anche i complimenti per la biblioteca, che è magnifica. Ci sono stato recentemente a presentare il mio libro e devo fare davvero i complimenti sia per la struttura, che è veramente incredibile, che per il personale, che è stato davvero molto molto molto, oltre che professionale, anche accogliente. Quindi qua, come dire, quando si incrociano queste belle pratiche delle amministrazioni, credo sia giusto anche sottolineare.
Sì, grazie davvero, perché per noi è un punto di orgoglio, sicuramente è uno dei punti di riferimento per i ragazzi, per i giovani, per le persone di tutte le età, che lì hanno modo, diciamo, di studiare, di consultare i giornali, di stare insieme. E noi siamo effettivamente molto orgogliosi anche del personale, la sta gestendo al meglio.
Grazie, buonasera al sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani.
Buonasera a lei.
No, davvero, è una struttura incredibile, insomma, capisco che è un po', come dire, per i fiorentini è un po' fuori mano, però, è proprio un bell'ambiente, quindi insomma io lo consiglio per tutti i cittadini della Piana, insomma è veramente bello. Siamo in conclusione di Newsline, ci avevano mandato per Viola cerca casa una bella pubblicità che compare in Piazza della Repubblica, ce l'aveva mandata, vediamo chi, Sabina, cara Sabina, ma Engel e Folkers, cosa ti vuoi aspettare? C'è questa bella pubblicità che dice, insomma, con una persona intenta a suonare con la figlia, peraltro, il pianoforte a coda, e la didascalia è questo: Joe è impegnato nella ricerca della sua nuova casa a Firenze, vivi le tue passioni, la tua casa è in ottime mani, vendi, acquista, affitta con noi. Il problema dei fiorentini è che magari non c'hanno nemmeno il posto per metterci, non dico il pianoforte, ma manco la pianola. E comunque vabbè, grazie comunque della segnalazione. Poi c'è arrivata un'altra segnalazione che riguarda la presidente messicana Claudia Sheinbaum, che ha scritto a Trump e a Musk a nome del resto del mondo. Un paio di notizie prima delle conclusioni, no, perché siamo già in ritardo. Allora vi leggo le previsioni del tempo. Previsione del tempo: domani sulla Toscana cielo sereno poco nuvoloso, venti variabili assenti all'interno, deboli meridionali su costa arcipelago, mari poco mossi, temperature in aumento nei valori minimi, le massime invece stazionari, un leve aumento, si arriva fino a 20 gradi in pianura. Giustina è contenta, c'è inversione termica, vestitevi a buccia di banana, naturalmente, scusate, a buccia di cipolla. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao.
Newsline sera.